Ottimo, allora innanzitutto vi do il benvenuto all'interno del nostro osservatorio astronomico. La prima parte della visita, naturalmente una parte qui interna, seduti comodi, giusto perché sappiate un po' la storia e l'attività di questo luogo. Vedrò di essere relativamente breve, ma è giusto che voi sappiate il luogo in cui vi trovate, perché esiste e soprattutto come viene gestito, perché è una parte secondo me molto interessante. Poi naturalmente passiamo alla la visita interna con la cupola e il telescopio principale scientifico, la sala meteo e sismica. Per la parte esterna purtroppo ho dei dubbi che riusciremo a vedere qualcosa perché è coperto, quindi vedremo fra un'oretta almeno che cosa si riesce a vedere, ma purtroppo questa settimana che è appena, insomma, sta per finire e anche l'inizio della prossima purtroppo è tempo brutto e anche abbastanza piovoso. Va bene, allora, innanzitutto questo luogo sorge sulla cima del Campo dei Fiori oramai da più di 50 anni, questa qua è una panoramica abbastanza recente che mostra tutto il complesso con le tre cupole. Noi dopo visiteremo la prima cupola, quella che avete visto anche salendo dalla strada, poi nel corso degli anni sono state costruite altre cupole, questa qua un po' più piccolina, e soprattutto questa terza cupola con questo padiglione, poi ne parleremo meglio. Come vedete il panorama è molto molto bello, l'osservatorio sorge proprio qui sulla cima del Campo di Fiori, 1230 metri di altezza circa, siamo praticamente al centro della provincia di Varese, e quindi il panorama è veramente molto molto bello. Dobbiamo l'esistenza di questo luogo all'idea che ha avuto già negli anni 50 il nostro fondatore, che si chiamava Salvatore Furia, e diciamo che lui ha avuto questa idea a metà degli anni 50 di voler costruire un osservatorio astronomico, però non per gli astronomi, per gli scienziati, ma per le persone, per tutti, affinché tutte le persone potessero avvicinarsi alle bellezze del cielo. Quindi un osservatorio popolare. Solo che naturalmente dall'idea ai fatti, un po' di acqua che passa sotto i ponti. E quindi Salvatore Furia, che era una persona veramente vulcanica dalle mille idee, era una persona normale, aveva un lavoro, una famiglia, quindi non aveva i soldi, non era un milionario, un miliardario che poteva permettersi di costruire con i propri soldi un qualcosa del genere. Quindi la prima cosa che lui ha fatto, esattamente 60 anni fa, perché quest'anno ricorre il 60esimo, è quello di aver fondato a Varese un'associazione, che naturalmente esiste tuttora, e si chiama Società Astronomica Schiaparelli, che è un'associazione di appassionati, e i primissimi tempi, i primissimi mesi, anni, l'attività di questa associazione era naturalmente quella didattica, quindi sia nella sede sociale, sia nei comuni, nelle scuole, insomma, attorno alla zona di Varese si facevano incontri, conferenze di astronomia, di meteorologia, di botanica, insomma delle scienze in generale. A ogni incontro, specialmente quelli nella prima sede sociale, che era una sala di una villa di Varese, Salvatore Furia esponeva proprio il suo progetto di osservatorio astronomico e diceva a tutti della sua reale volontà, del suo reale sogno di costruire l'osservatorio e quindi la sede sulla cima del Campo dei Fiori. Quindi si trattava in buona sostanza di trovare dei fondi, o pubblici o privati. E quindi il Comune di Varese ha naturalmente dato il suo benestare, il suo patrocinio a tutte le attività, però di soldi granché non ne aveva. E quindi si tratta di trovare dei fondi privati. Incredibile ma vero, nel 1960 un signore che frequentava assiduamente gli incontri e le conferenze di Varese, alla fine di un incontro pubblico si è avvicinato a Salvatore Furia, gli ha chiesto un po' di informazioni e si è dichiarato disponibile a donare i soldi per la costruzione dell'osservatorio, perché è rimasto affascinato da questa idea che aveva Salvatore Furia di costruire questo osservatorio. La persona che ha donato i soldi, il benefattore, insomma, questa persona qua era un industriale di Milano, aveva una ditta tessile molto importante e ha donato qualcosa come 50 milioni di lire circa nel 1960, che all'epoca erano più o meno 1000 stipendi di un operaio della sua ditta. E con questi soldi, direte voi, naturalmente si è costruito l'osservatorio. In realtà non si è costruito subito l'osservatorio, perché bisognava anche ricevere un'altra donazione molto importante, che è quella dei terreni, perché il terreno qua di Vetta non era proprietà del Comune di Varese, non era terreno comunale, ma era di proprietà privata di una famiglia. E quindi Salvatore Furia si è recato poi dalla persona che aveva i possedimenti qui in Vetta, che è questa signora qua, ha esposto tutto il suo progetto di osservatorio, un giardino tutto attorno, eccetera, eccetera, e questa signora, parlandone con la famiglia, ha consentito ad una donazione di circa 10 ettari di terreno in Vetta, e quindi grazie a queste importanti donazioni private si è costruito l'osservatorio. Dopo un po' di lungaggini burocratiche, insomma, sono partiti i lavori nel 62, sono finiti nel 64, quindi appunto sono più di 50 anni, solo che raggiungere questo luogo 50 anni fa era molto più complicato di oggi, perché non c'era la strada asfaltata, c'era un sentiero, una mulattiera che andava fino in Vetta, poi proseguiva oltre, quindi la ditta che è venuta qui a costruire non poteva salire con i camion, ma saliva con dei cingolati, carri armati, vari riadattati, e portare su mattoni, cemento, la cupola. su una strada veramente stretta, un po' in bilico, piena di buche, sassi, avvallamenti vari, insomma, però questa era la strada e quindi si è costruito in questa maniera qua. Poi la ditta se n'è andata via nel 64, sono iniziate le attività. Siccome questo luogo serviva, serve per portare persone scolaresche di giorno, la sera e quant'altro, bisognava naturalmente realizzare una strada migliore di questa qua, che era veramente inutilizzabile. Quando pioveva o nevicava era veramente un disastro venire qua, bisognava lasciare la macchina chilometri giù, no? E quindi dopo un po' di anni, siccome per fare la strada servivano dei soldi che non c'erano perché sono terminati per costruire l'osservatorio, Salvatore Furi all'inizio degli anni 70 si è deciso a fare qualcosa che probabilmente nessun altro avrebbe fatto, che è quello di realizzare lui la strada assieme ai soci dell'osservatorio. Quindi lui in prima persona ha preso si è preso la patente da minatore, da fuochino, e ha iniziato a sparare le mine per allargare la strada. Quindi qui all'inizio degli anni 70, nei weekend, i soci sparavano le mine, allargavano la strada, spaccavano sassi, eccetera. Quindi Salvatore Fuori andava a prendere il tritolo nelle cave qui in zona, si faceva prestare no, perché poi non glielo ridava più il tritolo, naturalmente. Però si faceva donare un po' di tritolo, però vi lascio immaginare i tempi. Cioè, altro che astronomia, qui si facevano dei lavori incredibili per il completamento della struttura, perché c'era l'osservatorio, sostanzialmente, come lo vedete adesso, ma mancava la strada per raggiungerlo. Sarebbe stato sicuramente molto più semplice fare un osservatorio astronomico a Varese, magari il comune poteva dare un pezzo di qualche giardino pubblico, insomma, e fare lì una cupola, una sala e quant'altro, ma Salvatore Fura voleva realizzarlo qua per vari motivi, anche affettivi, perché gli piaceva molto il campo dei fiori, ma banalmente il motivo astronomico è che siamo in quota, siamo abbastanza lontani dalle città, dall'inquinamento luminoso e quant'altro, e di conseguenza da qua si gode di un cielo indubbiamente migliore che non da Varese, Milano, naturalmente, tanto più negli anni 60, dove già il cielo a Varese non era male, bastava spostarsi un po' fuori città, non era male il cielo. Qui era un cielo eccezionale, però negli 50 anni, insomma, il cielo è peggiorato sempre più, per i motivi che dopo vedremo. E quindi, insomma, siamo comunque fortunati ad avere un osservatorio astronomico tutto sommato vicino a Varese, perché in macchina, insomma, è anche mezz'ora più o meno, insomma, e siamo qua a 1200 metri. Il panorama che si ammira da qua è molto bello, in giornate serene come non si vedono da un po', in realtà, con un po' di vento da nord, magari che spazza via bene foschia, nebbia, eccetera, eccetera, il panorama che si ammira da qua è sostanzialmente questo, quindi verso sud si vede molto bene Varese, poi i grattacieli di Milano, eccetera, e addirittura in giornate molto terse si vede la fine della pianura padana verso sud, quando si rialzano gli Appennini, i Liguri, i Piemontesi, i Lombardi, insomma, Putrepo Pavese e quant'altro, che sono quelle cime che vedete qua in lontananza, sono circa 120 km di distanza, altezza più o meno comparabile. Poi appunto dagli Appennini si passa Monviso, esatto, le Alpi, la prima cima degli Aniote è proprio il Monviso, andando nei laghi qua al tramonto, Monte Rosa, che sembra veramente quasi che lo puoi toccare. Insomma, un panorama di 360 gradi liberi, quindi è assolutamente un posto molto molto bello, di giorno e di sera. Però in realtà il vero nome del luogo in cui vi trovate non è semplicemente osservatorio astronomico e basta. Il vero nome che Salvatore Fura ha voluto dare a questo posto è Cittadella di Scienze della Natura, un tempo di Campo dei Fiori, semplicemente. Poi dal 2010, anno della scomparsa di Salvatore Fura, è stato dedicato a lui tutta quanta l'opera. Quindi tutta la cittadella si compone di una parte astronomica, naturalmente molto importante, una parte botanica e una parte meteo e sismica, che si chiama Centro Geofisico Prealpino, ed è a Varese, non è qua a Campo dei Fiori. Adesso qui molto velocemente, questo qui insomma l'ingresso, il cancello che avete trovato aperto, è proprio l'ingresso del nostro parco. Perché un parco, un giardino montano attorno ad un osservatorio astronomico? Naturalmente per i fini astronomici non serve a nulla, ma Salvatore Furia e la signora che ha donato i terreni, che era un'appassionata botanica, volevano anche realizzare un luogo che servisse alle persone per capire l'importanza della natura, della biodiversità, quindi di conservare le varie specie botaniche, animali, insomma. Costruire va bene, ma per quanto possibile rispettando la natura, insomma. Quindi è un cancello che avete trovato aperto totalmente in serate come questa, dove appunto ci sono visite serali, quindi dobbiamo parcheggiare la macchina e quant'altro. Però in realtà il cancello tutti i giorni dell'anno, dalle 8 del mattino, 8 e mezza più o meno, fino alle, dipende se è estate, inverno, 5, 6, 7, è aperto sempre per metà, quindi vuol dire che a piedi, in bicicletta, si può venire tranquillamente qua fuori, andare sulle terrazze esterne, non si può entrare dentro perché bisogna essere prenotati, però si può venire qua liberamente, vedere il panorama e quant'altro, e in più, naturalmente nel periodo primavera-estate, quindi è questo un po' il periodo, c'è un sentiero che si può fare anche in maniera così non guidata, si può fare tranquillamente, che parte a metà strada tra il cancello e dove avete lasciato la macchina. Sulla sinistra c'è una scalinata, un sentiero che va nel bosco, pieno di aiuole, di cartelli che spiegano le piante, gli animali, tutto quello che si può trovare all'interno di un bosco. Quindi non di rado in macchina, soprattutto poi scendendo magari, no? O scendendo, salendo, si possono incontrare volpi, caprioli, qualche cinghiale, tassi, insomma, qualche animali che popolano il bosco naturalmente. Quindi la natura c'era da ben prima di noi, dell'osservatorio, quindi questa è assolutamente rimasta. Il cuore però della parte botanica si trova dentro una serra, è una serra fredda, quindi vuol dire che la temperatura dentro qui è uguale a quella fuori, perché dentro qui da seme che piantiamo noi in queste cassette di polistirolo con terra, sassi vari, devono crescere, deve crescere la flora alpina e prealpina, quindi dobbiamo ricreare le condizioni esterne, quindi quando, a parte bagnare evidentemente, ma quando nevica mettiamo la neve sopra, le foglie secche d'autunno, poi primavera crescono e queste piante vengono trapiantate in tutto quanto al giardino montano di Vetta, non in tutto il parco naturalmente, soltanto nella nostra parte di Vetta. E quindi in primavera e estate ci sono tante aiuole, tantissime specie alpine, prealpine, botaniche che si possono ammirare, ognuna ha un cartellino di riconoscimento, insomma. Poi noi organizziamo delle domeniche apposta di visita guidata della serra, del giardino montano, tutto quanto. E quindi, insomma, è anche un posto che si colora bene in primavera. Ok. Eh sì. La parte di narcisata, diciamo, è esattamente nell'ultimo pezzo di Narcisaia. Sì. Ah, ok. Forse c'è qualcuno che... Ma qualcuno manca del vostro gruppo, no? Oh, perfetto. Magari non è uno che...
Ma che due non veniva nessuno.
Ah, boh, perfetto. Niente. Diciamo, la parte dei narcisi è esattamente tra il pilone della RAI e noi. È l'ultima, proprio l'ultimo prato a salire, l'ultimo pezzo di strada, tutti lì verso aprile, proprio... iniziano a crescere e a rendersi molto ben visibili. Ora, la caratteristica in assoluto più importante di questo luogo è come viene gestito, perché la Società Astronomica Schiaparelli è nata come associazione di appassionati di astronomia e si mantiene in questa maniera qua, quindi oltre ad essere visitabile è possibile iscriversi, perché questa è un'associazione di volontariato, per il 99% di tutte le attività che si svolgono qua è un'attività legata al volontariato. Quindi dai 14 anni in poi è possibile iscriversi, diventare un nostro socio, e qui si impara a riconoscere tutto, le costellazioni, a puntare quei telescopi, accompagnare il pubblico, fare fotografie, insomma tutto quello che avviene all'interno della cittadella, la parte botanica eccetera, avviene grazie a ragazzi volontari. Naturalmente sono anche adulti, ci mancherebbe, però il grosso dell'attività di volontariato è un'attività giovanile, diciamo dai 14 anni ai 25 più o meno, poi naturalmente abbiamo anche altre persone più adulte, ed è un'attività molto molto bella, onestamente, che ci sono ragazzi giovani appassionati di queste cose qua, è veramente molto bello. Se non ci fosse una truppa così di persone che vengono qua e tengono aperto l'osservatorio, sostanzialmente moltissime attività non si riuscirebbero a fare. Questo luogo si presta poi a tanti tipi di lavori, lavoro nel bosco e quant'altro, e poi anche un'attività che magari uno non ci pensa molto, ma l'attività di sgombero neve. Il sgombero neve è un qualcosa che ci può tenere impegnati mesi all'anno. Mediamente la neve che cade a Campo dei Fiori statisticamente è un paio di metri all'anno, ogni inverno più o meno un paio di metri. Ci possono essere degli inverni più piovosi, nevosi, quindi con inverni naturalmente più secchi. Quest'inverno è stato un inverno abbastanza secco, in realtà abbiamo avuto novembre, dicembre, gennaio praticamente con nessuna precipitazione a sud delle Alpi. Febbraio, diciamo febbraio, marzo, qualche nevicata tardiva anche a Varese. In totale, in tutto l'inverno, ha fatto circa un metro di neve, che non è tanto, non è assolutamente tanto. A nord delle Alpi, Svizzera, Austria, così, ha fatto di più perché le perturbazioni sono andate lì, però da noi ha fatto veramente poco. E se non c'è un accumulo di neve importante nei vani e nei ghiacciai, con le estati che si fanno sostanzialmente sempre più calde, è un disastro per i ghiacciai. Immaginiamoci una nevicata magari come quella, non dico come quella di un tempo, ma un metro di neve, naturalmente la neve va tolta dalla strada, dalle cupole, dalle terrazze, altrimenti non si viene qua, né noi soci né voi. Quindi qualche serata d'inverno, anche se è bella, serena e tutto quanto, viene annullata, perché magari ha fatto 30-40 centimetri il giorno prima, non si riesce a togliere tutta, e quindi qualche lato negativo, volendo vedere, questo luogo ce l'ha, però i lati positivi vanno assolutamente ben oltre. Quindi la neve è vero che ci tiene occupati per un po', però c'è ben altro di cui preoccuparsi. L'osservatorio astronomico è stato immediatamente, una volta che è stato terminato, è stato donato al Comune di Varese, che ne è il proprietario, quindi Salvatore Fuori l'ha regalato al Comune di Varese, e quindi questo posto da 50 anni, da quando esiste sostanzialmente, è un osservatorio comunale, però con convenzione che c'è da sempre al Comune di Varese, l'associazione che lo gestisce è una società astronomica Schiaparelli, appunto, legata al volontariato, quindi per il Comune è indubbiamente un vantaggio anche in termini di costi, insomma, no? E poi questo osservatorio, sebbene, come dopo vedremo, è un osservatorio importante anche come attività di ricerca, strumentazione e tutto, è un osservatorio amatoriale. Amatoriale significa che è l'opposto di professionale, vuol dire che qui non c'è nessun astronomo, astrofisico che lavora, fa studi la notte, eccetera. Li facciamo, ma poi ne parliamo. Ma non c'è nessuno pagato per fare attività di ricerca. Il tutto è volontario. Quindi un osservatorio astronomico amatoriale non è che è amatoriale perché ha telescopi piccoli. Se qualcuno ci regalasse un telescopio da 2 metri di diametro, ce lo dà qua, ci costruiamo la cupola e tutto quanto, non è che diventiamo un osservatorio professionale perché abbiamo un telescopio grosso, perché comunque lo gestiremo noi, che siamo un'associazione di semplici appassionati, ok? Quindi naturalmente i telescopi professionali sono più grandi di quelli che abbiamo noi. Se rimaniamo nell'ambito degli osservatori amatoriali, il più grosso telescopio italiano ce l'abbiamo noi, è nella terza cupola, quindi questa cupola qua, la più recente, ha un diametro di 84 cm, quindi è un telescopio che si può dire professionale, ma anche se ce l'abbiamo noi in gestione. Entreremo poi nella cupola principale, che al momento è questa qua, quindi vedrete il telescopio da 60 cm, che storicamente è quello che abbiamo, e poi nella cupola vi spieghiamo quelle che sono le attività di ricerca. Quindi sebbene l'attività primaria sia la didattica, divulgazione, scuole, gruppi in visita, pubblico in generale, la sera, di giorno e via così, quindi l'attività primaria è questa, c'è un'attività secondaria di tutto rispetto che è l'attività scientifica, poi ne parliamo in cupola, è un'attività scientifica che si svolge non un paio di ore al sabato sera quando qualcuno ha tempo, si svolge tutte le notti serene, tutta la notte, quindi vuol dire che sono magari 90, 100 nottate tutta la notte. Quindi non è una cosa che facciamo così quando abbiamo tempo e voglia e a mezzanotte abbiamo sonno e andiamo a letto. È una cosa che nessuno ci obbliga a farla, ma la facciamo perché per i motivi che poi vi spiegherò, insomma. Ok, andiamo un po' veloci. Ecco, questa sera, se il tempo fosse stato bello, eccetera, come pianeta avremmo visto Giove. Giove, questo qua, quindi con le bande, i satelliti, eccetera. Saturno e Marte si vedono in queste sere, ma dopo la mezzanotte, verso mezzanotte e luna, si vedono bene. Per vederli verso le 9, le 10 di sera, la Terra si deve muovere pian piano e andare ad incontrare, diciamo così. Quindi bisogna che passi ancora un paio di mesi. Quindi fine maggio, inizio giugno, si vedranno in realtà tutti e tre i pianeti. Giove, che pian piano è verso il tramonto, quindi verso ovest, e poi verso est abbiamo Saturno e Marte. Si vedono bene al telescopio, la Luna, benissimo, i pianeti vedono molto bene, specialmente Saturno, perché se si azzeccano le condizioni giuste, senza vento, senza nuvole naturalmente, non dico che si vede così, ma praticamente si vede così. Globo, l'anello, ed è l'unico corpo, veramente l'unico oggetto celeste che, guardando dal telescopio, è veramente affascinante perché è in 3D. Sembra veramente un corpo che fluttua nel vuoto, proprio perché si vede l'anello che passa davanti al pianeta, dietro, quindi si vede una sorta di 3D, un qualcosa che abbiamo a volte con la Luna, in certe condizioni di illuminazione, ma non abbiamo con altri, perché Giove, sebbene sia bellissimo, sembra veramente appiccicato sullo sfondo nero del cielo, no? Appiccicato lì, mentre Saturno è sicuramente molto molto bello da osservare. Quindi non è difficile osservare Luna, pianeti, o fare foto di Luna e pianeti, alla fine non è molto difficile. È un po' più complesso quando si vuole fare foto di astri chiamati del profondo cielo, quindi lontani, diffusi, come le nebulose, le galassie. E le fotografie astronomiche hanno la caratteristica di avere un tempo di esposizione, per le cose deboli, molto molto lungo. Quindi non basta prendere una macchina fotografica, attaccare al telescopio, schiacciare il pulsante e viene la foto. Quella si può fare di giorno, ma la foto notturna, dove c'è poca luce, tutto buio e via così, la macchina fotografica deve accumulare luce per ore anche. E quindi come si fa a fare questo? Naturalmente si attacca la macchina fotografica al telescopio, si fanno tante foto, relativamente brevi, 5 minuti l'una, ma tantissime, magari per un'ora, due ore, tre ore. Alla fine poi si sommano tutte e si hanno immagini del genere. Capite bene che un'immagine, una fotografia, immaginiamoci da un'ora di esposizione, in un'ora ci sono 3600 secondi, ok? Il nostro occhio, quando noi guardiamo un telescopio, la visione anche diurna non è un problema, ha una visione, o meglio, un aggiornamento dell'immagine molto molto veloce, no? Immaginiamoci che sia un decimo di secondo, ogni decimo di secondo il cervello aggiorna l'immagine. Quindi quando noi guardiamo al telescopio, è come se il nostro occhio facesse una foto di un decimo di secondo, no? Quando noi facciamo una foto invece, proprio con la macchina fotografica e il telescopio, di un'ora di esposizione, vuol dire accumulare circa 36.000 volte più luce di quella che noi vediamo quando guardiamo in un telescopio. Quindi le bellezze del cielo, purtroppo, non si vedono così guardando dentro, si vedono cose colorate, meravigliose, come sui libri. Si vedono un po' peggio. Quindi la vera, le vere bellezze del cielo si vedono in fotografia. Tanto più se noi ci troviamo in un posto che, oltre magari ad avere nuvole come stasera o quant'altro, anche quando è sereno, ha un altro problema, che è l'inquinamento luminoso delle luci. Questa qui è un'immagine un po' vecchiotta, insomma, di un 19 anni fa ormai, quando in cielo passava... Ecco, peraltro, lo dico così perché me lo ricordo, il perielio, quindi il giorno in cui la cometa e il BOP è passata più vicino al Sole, il 1 aprile del 97, quindi sono esattamente 19 anni oggi, e si vedeva così, anche al minuto, se la ricordate, praticamente si vedeva molto bene. Dall'osservatorio, verso Varese, quello che si vede in una notte serena, eccetera, è una roba del genere, che per tutti naturalmente è un bellissimo spettacolo, meraviglioso, romantico, le luci che belle. Nella realtà delle cose, per l'astronomia, è assolutamente una cosa dannosa. Perché? Perché le luci servono naturalmente, ma servono per illuminare per terra, non verso l'alto. Non c'è nessun motivo di illuminare verso l'alto. Le luci devono stare per terra. Se le luci vanno anche verso l'alto e illuminano il cielo, quando io faccio una foto al cielo, magari con tutto il cielo, e quello che vedo è una cosa del genere. Quindi in una certa parte di cielo, un metà cielo abbondante, è abbastanza scura, la Via Lattea, via così. Una parte del cielo è gialla. È gialla perché le luci della pianura vanno verso l'alto e illuminano il cielo. Quindi se una cometa, una galassia, una nebulosa fosse qua dentro, si vede niente. Se poi fossimo a Varese, assolutamente peggio. Quindi per osservare un cielo veramente buono, non bisogna andare chissà a 3.000 metri, 4.000 metri, ma no. Bisogna andare in posti dove non ci sono le luci. Basta. E non è che ci sono molti posti così al mondo. In Italia ce ne sono pochi. Bisogna andare sulle Alpi, sopra gli Appennini, oppure in qualche regione che bene o male è buona, come la Toscana, è un buon posto, la Basilicata, la Sardegna, eccetera. Però vi lascio immaginare... l'Italia, o anche l'Europa, per dire, l'Europa volesse costruire un grosso osservatorio, uno dei più grossi al mondo, telescopi 5, 10, 20 metri di diametro, dove lo fa? Dove lo costruisce in Europa? Un posto, per essere veramente ottimo dal punto di vista astronomico, deve avere due caratteristiche. Primo, non ci devono essere luci, assolutamente. E uno dice, beh, ma c'è qualche posto dove non ci sono luci, qui, e qui magari non ci abita nessuno, ci credo. Però la seconda condizione è che deve essere sempre bello. Non può piovere un giorno e l'altro pure, perché se spendo centinaia di milioni di euro a fare un osservatorio, devo fare in modo che frutti quell'osservatorio. Quindi lo devo mettere in un posto dove è sempre sereno. E non ci sono posti così in Europa. Uno dei posti migliori che c'è nell'emisfero nord della Terra sono le isole Canarie, sono queste qua, e soprattutto dall'altra parte, esattamente il stesso parallelo, ma dall'altra parte sono le isole Hawaii. Oppure nell'emisfero australe, c'è la Sudafrica, Australia, Cile, insomma, ce ne sono al mondo 4-5 di posti dove si costruiscono i telescopi, tutti gli altri no, per svariati motivi. E quindi naturalmente noi, che siamo esattamente al limitare di una delle regioni più densamente abitate e illuminate che c'è in Europa, capite bene che la qualità del cielo è quella che è. E queste luci si vedono dallo spazio, quindi dalla stazione spaziale, si vedono di notte, quindi la luce va in alto, insomma, all'infinito. Bisognerebbe riuscire a mandare luce per terra e basta, solo questo, insomma. Ci sono poi sicuramente paesi più virtuosi di noi, insomma, la Francia, la Germania, insomma, meno luci, l'Italia è una roba veramente illuminatissima, anche Portogallo in realtà, che è piccolino, ma c'è un sacco di luci. Però insomma bisogna veramente allontanarsi, purtroppo.
Scusi, questa non è per l'Egitto invece, Cairo.
Questo qui è il Nilo.
Il Cairo,
eh sì, qua sì, qua il Cairo, eccetera, qua è dove sul delta del Nilo, dove abitano tutti, diciamo, tutti si concentrano sul Nilo e nel deserto nessuno. Quindi effettivamente anche qua è una zona molto illuminata, indubbiamente. Non so perché, se hanno una cultura di illuminazione scarsa o inesistente, quindi illuminano così a caso, non lo so onestamente, però laddove si concentrano le persone a vivere c'è un sacco di luce. Anche qua effettivamente, sicuramente. Ok, ultime due immagini, poi ho finito. Per quanto riguarda la parte meteo e sismica, quindi vi dicevo all'inizio che la parte meteorologica e sismica è a Varese, non è qui a Campo dei Fiori, e si chiama Centro Geofisico Prealpino, altro non era che la casa di Salvatore Furie, casa sua, che lui alla fine degli anni 60 ha sostanzialmente trasformato in quello che è il primo centro meteorologico che c'era in Lombardia per quanto riguarda le previsioni del tempo. Quindi lui abitava al piano di sopra, e al piano terra, e c'è anche un piano sotto che non si vede, è ancora adesso il centro geofisico prealpino, con la stazione meteorologica all'esterno e via così. Le prime rilevazioni di dati meteo a Varese sono iniziate nel 67, quindi sono esattamente 49 anni che vengono ancora oggi, naturalmente prese i dati alla mezz'ora di temperatura, umidità, pioggia, vento, sole, tutto quello che serve. A cosa serve avere 50 anni di dati meteorologici? Non di certo per sapere che tempo fa domani, sono studi climatologici, poi magari ne parliamo all'interno. Nel corso del tempo ci sono aggiunte tantissime altre stazioni, oggi sono più di 40 in tutta la provincia di Varese. Quindi oggi, diciamo, dopo quasi 50 anni di evoluzione tecnologica e quant'altro, il centro geofisico è un moderno centro di previsione del tempo per Lombardia, ha ricezione di immagini satellitari, un modello meteo, le carte del tempo che girano proprio sui computer del centro geofisico proprietarie, stazioni meteo sul territorio, controllo laghi e fiumi, insomma è un centro davvero importante. Siccome è un posto di lavoro, è l'unica parte della cittadella che non è legata al volontariato, ma ci sono proprio tre nostri soci, ma fisici dell'atmosfera, che lavorano lì a turni e quant'altro, quindi è un posto di lavoro, non è visitabile così dalle persone, ma è parte della nostra cittadella. Quindi siccome tutte le visite si concentrano qua in osservatorio, abbiamo creato da anni una sala che serve per farvi capire velocemente quello che viene fatto a Varese, che è molto oltre le le semplici previsioni del tempo, che tempo fa domani e dopo. Quelle sono online alle 8 del mattino e finito. Ma c'è un sacco di altre cose che vengono fatte, un paio delle quali vi verranno poi spiegate giù qui nella sala, non da meno la parte sismica, anche perché il sensore sismico che è qui a Campo dei Fiori è una parte molto importante storicamente del centro geofisico. Parliamo poi dentro. Va bene, a posto, finito, basta.
Grazie.
Domande? Grazie, ci mancherebbe. Domande, qualche chiarimento, curiosità, qualsiasi cosa? Se no poi passiamo alla visita lì.
In Italia ci sono altri centri così?
Allora, ci sono meteo o osservatorio? Diciamo adesso.
Osservatorio.
Allora, ci sono tantissimi osservatori astronomici amatoriali, decine in Italia. Diciamo che come strumentazione, attività didattica e di ricerca siamo tra i primi che c'è in Italia. Ce n'è uno in Val d'Aosta, che però non è propriamente amatoriale, ma semiprofessionale, dove ci sono però 13 persone che ci lavorano, 11, che lavorano dentro, proprio astronomi, che fanno un sacco di attività anche con pubblico, e fanno circa due volte e mezza quello che facciamo noi con l'attività di volontariato. Però siamo una delle realtà amatoriali più importanti che c'è in Italia, assolutamente. Però ce ne sono tanti gli osservatori così, In ogni regione ce ne sono 5 o 6, poi alcuni magari sono piccoli che hanno un telescopio, no, perché magari il bacino di utenza è piccolo, ma direi che ce ne sono almeno 50 gli osservatori astronomici amatoriali, così. Mentre quelli professionali sono molto meno, quelli professionali sono 12 statali, dove c'è gente che lavora, tutto qua.
Ma in Lombardia oltre a questo comunque?
Allora, in Lombardia in realtà ce ne sono diversi, c'è l'osservatorio ad esempio di Tradate, io rimango qua in provincia di Varese soprattutto, perché poi non conosco la realtà di tutti gli osservatori astronomici, diciamo, amatoriali. Ce n'è uno in Valtellina, a Mantova, però più uno va verso la pianura padana, peggio è il cielo. Se rimaniamo nell'ambito della provincia di Varese, ce ne sono tre: noi, Tradate e Monteviasco, che è legata all'associazione M42 di Nunolona Bisuschio. Poi c'è un osservatorio molto bello, non sono mai stato, ma è un osservatorio molto bello, che ha anche un piccolo planetarietto dentro, molto carino, in provincia di Pavia. Si chiama Ca del Monte, che gode sicuramente di un cielo migliore perché è sugli Appennini pavesi, quindi già si sposta un po' di più da Milano.
Però che c'è il seminario di Nenegon?
e non so chi la lo gestisce.
No,
purtroppo non ho idea, non ho informazioni. Mi dispiace, non lo so.
No, io volevo solo dire due cose.
Prego.
Mi ha colpito, l'avevo già sentito, non me l'ero dimenticato.
Sì.
Mi ha colpito la tenacia di quest'uomo,
sì.
La costanza, la speranza, tutto quello che ci ha messo, insomma, mi ha colpito tanto. E ho pensato che quando uno crede veramente tanto in qualcosa, le cose si possono realizzare. E l'altra cosa è che poi uno da solo però non può far niente, per cui veramente anche la bellezza di tutte le persone attorno,
sì, assolutamente,
hanno seguito, hanno dato una mano. Questo mi fa pensare anche per tante altre cose su questa terra, insomma.
No, ma io
questa cosa qua, ma
assolutamente ragione. Assolutamente ragione. No, a parte la costanza, la capacità di Salvatore Furia, che credo che nessun altro avrebbe fatto un qualcosa del genere, quello che a me colpisce molto in realtà è il continuo associarsi di ragazzi nuovi. È una cosa molto bella, secondo me, perché c'è sempre un ricambio generazionale. Io sono venuto qua che avevo 14 anni, adesso ne ho di più naturalmente, no, però diciamo ogni anno ne arrivano sempre di nuovi a cui tu passi il testimone, eccetera. Quindi se questo luogo va avanti da 50 anni è perché non è gestito dalle persone che c'erano 50 anni fa, ma c'è sempre un cambio generazionale. E poi su questo il professor Furia puntava veramente tanto, perché naturalmente l'aveva capito che da solo comunque, cioè, quando lui poi se n'è andato aveva già pensato da anni a come fare per fare in modo che l'osservatorio accedere continuasse negli anni, quindi insomma ha formato tutte le varie persone, lo sapeva benissimo, insomma. E a me stupisce, non stupisce per amor di Dio, però è una cosa molto bella che ci siano comunque decine di ragazzi ogni anno che si associano, poi magari alcuni rimangono qua 6 mesi, un anno, poi all'università si trasferiscono, però tante persone, e vi lascio immaginare in 50 anni quante migliaia di persone sono venute qua, hanno dato il loro contributo manuale, intellettivo, migliaia di persone. E quello che c'è adesso è tutto quello che ci hanno lasciato gli altri, insomma, e noi dobbiamo solo trasmettere il più possibile alle generazioni nuove, perché se ha 50 anni deve durare altri 50 anni almeno, quindi
sì, è anche un insegnamento di vita, eh?
Ah sì, 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 come no, sì, sì. Cioè il fatto che un ragazzo di 15 anni, 16 anni, adesso per esempio stasera non c'è nessuno di così, ma accompagni il pubblico e spieghi, eccetera, cioè, è una cosa secondo me molto molto bella, molto bella. E naturalmente una persona che magari, come posso dire, vuole andare a visitare un osservatorio astronomico, di primo acchito alcuni pensano, ma io vi voglio dare un osservatorio astronomico in cielo e tutto e mi accompagna un 15enne. Ma in realtà appena si passa questa specie di piccolo pregiudizio, chiamiamolo così, è una roba secondo me magnifica, assolutamente magnifica.
Ma voi non andate nelle scuole?
Sì, anche nelle scuole. Di solito tendiamo sempre, per quanto possibile naturalmente, a far venire qua le scuole. Sì. Qualora non sia possibile, portiamo la visita diurna, è una conferenza, poi la visita dentro, l'osservazione del sole col telescopio, tutto. Facciamo la conferenza a scuola, portiamo i telescopi a scuola a far vedere il sole ai bambini, non visitano il posto, che secondo me merita molto, il giorno, il panorama, tutto quanto, però se ci sono dei problemi o di trasporto o altre altre cose, andiamo noi alle scuole, assolutamente lo facciamo. Sì. Diciamo che è una cosa di nicchia, il 5% della nostra attività è nelle scuole, il 95% è qua perché vengono qua loro, per una gita didattica, ecco. Però noi andiamo, assolutamente sì.
Mi chiedo come mai nei festeggiamenti dei 200 anni di Varese, sì, città, non viene menzionato Furia.
Questa è una bella domanda.
Stanno nominando persone che hanno scritto libri.
Ha ragione.
Come vedo una cosa così
importante? Noi, come posso dire, è vero che il Comune di Varese al momento non ci ha coinvolto nelle attività, eccetera. Quindi no, noi siamo ben disponibili anche perché lo Stato è comunale. Cioè, voglio dire, se loro vogliono
presente.
Benissimo, se vuole. Sì. Noi nel frattempo, l'unica cosa che abbiamo fatto di molto carina, secondo me, alla conferenza stampa di presentazione abbiamo deciso di dedicare un asteroide a Varese. Poi c'è anche là fuori un cartellino, eccetera. E così almeno abbiamo il nostro contributo personale alla città di Varese, lo abbiamo dato, insomma. Un nostro asteroide scoperto da qua. Gli abbiamo deciso di dare nome, uno a Furia naturalmente già da anni, e poi una varese, insomma. Ed è l'unica cosa, l'unico astro che, al quale si può dare un nome, perché non si possono dare nome alle stelle. Ci sono dei siti che vendono nomi alle stelle attestate, non esiste una roba del genere. L'unica cosa che è possibile nominare è un asteroide, quindi viene, se noi scopriamo un asteroide, dopo che viene seguito il calcolo delle orbite e quant'altro, è possibile dare un nome che deve essere vagliato da una commissione, cioè non posso dare il mio nome, cioè deve essere una persona, una città, un qualcuno che insomma, abbia senso naturalmente, no? E quindi vabbè, Varese hanno accettato, Furia hanno accettato, noi siamo a posto con la coscienza, Varese per noi è a posto. Poi noi siamo disponibili naturalmente per eventi, quant'altro. So che il Comune di Varese ha fatto due commissioni di persone per fare un po' di eventi. Io non lo so, adesso io non mi è sembrato niente di che. Non so, però non voglio parlare male, cioè, anzi io non sono dentro queste cose, quindi. Però è vero che non è menzionato Furia. Che è stata una persona che dice, 80 anni ha fatto solo del bene per Varese.
Sapete, c'è una caratteristica particolare che contraddistingue, dalla quale siete anche orgogliosi, o un evento invece, una scoperta, non so, qualche cosa proprio...
Ma nostra?
Sì, di questo osservatorio.
Ma noi, quello che ci rende orgogliosi, diciamo che dopo, nella cupola, infatti sia io che Massimo vi spieghiamo la parte scientifica, quindi non vi anticipo granché, vi dico solo che come osservatorio amatoriale che fa asteroidi, perché noi facciamo soprattutto asteroidi vicini alla Terra, monitoraggio di asteroidi vicini alla Terra, siamo il primo osservatorio amatoriale al mondo per questa cosa qua. Poi ci sono quelli professionali che hanno telescopi, soldi, altre cose, ma amatoriale siamo il primo al mondo.
Questo asteroide è il focus su cui lavorate.
Sì, soprattutto asteroidi, diciamo il 90% del tempo telescopio è dedicato al monitoraggio di asteroidi vicino alla Terra, sì, assolutamente. Sì. Però ci sono tante cose, voglio dire, questo qui è la parte, è la chicca sulla torta della parte scientifica proprio di ricerca, che viene fatta in maniera totalmente gratuita. Quindi voglio dire. C'è chi fa osservazione magari dalle 9 di sera alle 5 del mattino e poi va a letto 3 ore, poi alle 8 si sveglia e va a scuola, va al lavoro, fa le attività proprie, insomma, no? Quindi è un'attività legata al volontariato totalmente, questa parte qua, raggiunge risultati così, in maniera totalmente per passione, secondo me vale molto di più che non che una persona sia pagata per farlo.
E quante sono le persone che girano in giro?
Beh, allora anche lì dipende, ci sono. I soci sono un 150, 180 più o meno, poi quelli che danno veramente una mano sono un quarto, quello è sicuramente sì, no? Però nelle grosse manifestazioni, eccetera, una cinquantina di noi ci sono sempre che danno una mano, quindi quello sì, tra ragazzi, adulti e quant'altro. Poi quando facciamo l'assemblea, proprio dei soci, così siamo più di 100, però quelli che danno proprio una mano nell'accompagnamento, nel fare proprio le cose, una cinquantina, non di più. Ce ne sono circa 14.000 vicine alla Terra, quindi che periodicamente incrociano l'orbita della Terra.
Pericolose per...
Ma si entra in un discorso molto ampio, che non vi avrei neanche fatto in cupola, vi avrei spiegato tutto, ma è un discorso molto ampio. Diciamo che mensilmente ci sono asteroidi che passano tra noi e la Luna, quindi vicini, ma sono sostanzialmente molto piccoli, 10 metri, 20 metri, una roba che se... per caso dovesse arrivare sulla Terra, viene preso dall'atmosfera, distrutto, magari poi c'è un onda d'urto che arriva giù come in Russia 3 anni fa, però niente di pazzesco, insomma, quindi non ci sono asteroidi conosciuti, grossi, in rotta di collisione con la Terra che ci uccidono tutti, cioè una roba così non esiste. Non esiste, non esiste. Poi quelli grossi, sono andati tutti scoperti, cioè secondo me c'è da stare tranquilli assolutamente. Le stime dicono che siamo arrivati a circa meno della metà, no, io dico no, 14.000 sono, no, aspettate un attimo, quant'è 90.000, fai 20% degli asteroidi più grossi di 100 metri scoperti, il 20%, quelli grossi, un chilometro grossi, già tutti scoperti tranquillamente. Quelli grossi che se cadono sulla Terra danni li fanno, siamo al 20%. Cioè ce n'è da fare, ce n'è assolutamente da fare. Però più sono piccoli, non dico che meno ci interessano, però se cadono fanno danni irrisori. Però una roba di 100 metri che cade fanno cadere 2 chilometri.
buco di 2 chilometri, se poi pesate le onde d'urto che vengono.
Non è proprio.
Cioè, se cade una roba su Varese, per dire, facciamo i debiti scongiuri, cioè l'onda d'urto che arriva al campo dei fiori, cade tutto il campo dei fiori. Quindi ci sono tantissimi altri asteroidi che devono essere scoperti, che piano piano vengono scoperti, insomma, piano piano sì.
E poi, l'asteroide è
una roccia che si trova nel sistema solare per i fatti suoi, perché è il residuo della formazione dei pianeti. Tutto il materiale che non si è unito a formare i pianeti è rimasto in giro orbitale e quindi gira. Il 95% è lontano e non ci interessa, Marte, Giove, proprio non ci interessa minimamente. C'è un 5% di materiale, gli asteroidi totalmente sono 700.000, 14.000 sono vicini alla Terra, che sono quelli che ci interessano al momento, no? Scoperti, poi ce ne sono tanti altri ancora da scoprire. Rocce che vagano, non dico come schegge impazzite, ma una volta che ne vedi una come puntino luminoso, lo devi seguire per capire la sua traiettoria.
Avete scoperto il 2%.
14.000 su 14, 7 per 2, 14. No, sì. Allora, il 2%, io ho detto 5. Il 2%. No, è giusto come dicevo io, nel senso, 14.000 su 700.000 sono quelli vicini alla Terra. 14.000 vicini alla Terra scoperti, no? Quanti ce ne sono vicini alla Terra in totale? Le stime dicono 80-90.000. Vicini alla Terra, eh? Io parlo solo di quelli vicini alla Terra. 14.000 su 80.000 sono il 20% più o meno, è una roba così più o meno. Quindi ne mancano a scoprire 50.000 ancora, vicini alla Terra, poi gli altri non ci interessano.
E quando le navicelle vanno su non c'è il rischio che becchino?
No, c'è molto, ma molto più rischio che becchino satelliti artificiali nostri, che sono attorno alla Terra, che ce ne sono molti di più degli asteroidi, quello sì. Però no, c'è... l'ambiente spaziale anche attorno alla Terra è un ambiente molto vasto, eh? Cioè tra la Terra e la Luna ogni tanto passa qualche asteroide, ma tra la Terra e la Luna sono 2 giorni di viaggio.
No,
è come avere un campo da calcio in erba, prendo 30 sassi e li butto sul campo, cioè non è tanta roba. No, c'è rischio di... Non sono tanti, no? Sembra, 14.000 sembrano tanti, ma non è che è un pieno di rocce, non è così. Va bene. Allora, direi che ci dividiamo comunque in due gruppi, perché mentre un gruppo visita la cupola, l'altro gruppo visita la sala meteo, poi naturalmente ci scambiamo. Quindi direi che... Massimo, ci sei? Direi che magari voi che siete... vicino ai libri, quindi metà, diciamo più o meno, metà, se vi alzate andate con Massimo e voi state un attimino qua.
E sulle lettere?
Sì, è qua.
L'ho vista...
più di 30 anni fa?
Sì.
Allora non c'era il telescopio grosso?
No, c'era solo questo qui.
No, perché quello grosso che adesso vedrete è arrivato nell'85. Prima c'era un cannocchiale più piccolo.
Un cannocchiale da 20.
Da 20, esatto. Ah, esatto.
Sa perché mi viene in mente? Perché uno vicino a casa mia ha fatto un cannocchiale delle stesse dimensioni. Ha fatto lui la 20 e tutto. Adesso lo voglio vedere. Io l'ho visto costruire e ho visto Saturno proprio di
questo qua.
Sono riuscito a vedere con quello lì che mette il coso. Alle distanze, l'ha costruito lui, perché è un appassionato di... Ti parlo delle fosse.
Va bene, costruire telescopi si può anche, ma la lente
ha fatto la lente, lui l'ha visto fare. Sono rimasto impressionato, vedete,
è molto difficile.
Ha comperato tutte le granaglie
per legare.
E aveva dato i 5 punti. E faceva un tot di qui, poi girava un tot di qui. Sì, ma ci ha messo dei mesi.
Sì, certo.
E sono rimasto sbalordito di avere, perché una era stata concava, concava, no?
Sì, sì.
E una convessa.
Che è il doppio, da
due lenti. Due vetri per poter fare la concava. E era da 200 gradimenti. E da vicino a casa sua ho visto la luna, allora il tempo. E ero stato a vederlo qui. E so che era da 20 mm allora, quando l'ho visto.
Sì, centimetri.
20 da 200 mm, sì. E l'ha fatta anche lui, stesse dimensioni. E ho visto
però è uno specchio, una lente, uno specchio? ci si specchiava dentro.
Ah,
perché sai che ci sono le lenti come Galileo, no, oppure lo specchio.
Probabilmente lo specchio. Guardavi dentro e vedevi.
Probabilmente è un telescopio a specchi, perché è molto più facile, perché le lenti sono molto complicate. Specchio, però ci vogliono mesi.
Perché c'era in fondo lo specchio, quindi e guardavi dentro nel.
Sì. Nell'oculare si
l'oculare, vede. Lei c'aveva tre oculari di varie
dimensioni.
Sì, okay. C'era ancora lì su.
Non è facile, no, non è assolutamente
ecco
facile.
Ecco perché mi era un po' su, l'ho chiamato su. Mi ricordo quando era qui da 200 metri. Ho visto quello.
Ok. Allora, innanzitutto questa è al momento la cupola più importante, perché contiene quello che è il telescopio più importante, che è questo grosso tubo bianco, che è un telescopio a specchi. Quindi dentro ha degli specchi, un riflettore, da 60 cm di diametro. Però che il diametro dello specchio più importante, che vuol dire raccolta luce, che si trova lì in fondo al tubo, è proprio di 60 cm. Fate conto che il telescopio più grosso italiano amatoriale, sempre amatoriale, ce l'abbiamo appunto noi, ed è nell'altra cupola, ed è un 84 cm, quindi una spanna più di questo. Ora, una spanna in diametro di più può essere poco, no? Vuol dire, da 60 sarebbe il caso di farlo da doppio, 1,20 m, no? Però in realtà, per capire quanta luce il telescopio riesce a mandare poi all'occhio, all'oculare, eccetera, bisogna fare l'area dello specchio, non solo il diametro, no? E se fate tutti i vari conti, un telescopio da 84 cm più o meno ha un'area doppia rispetto a un 60, ok? Quindi è un telescopio comunque indubbiamente grosso. Anche questo qua, diciamo, non è da meno, è un bel telescopione che ci serve per attività di ricerca. Non si guarda dentro con l'occhio, né noi, soci, né il pubblico, perché per l'osservazione abbiamo altri strumenti che sono all'esterno. Questo qui è solo per attività di ricerca. Innanzitutto il telescopio è inserito in questo ambiente, che si chiama cupola, col tetto curvo, che ha l'unica funzione di proteggere il telescopio dalla pioggia, neve, eccetera, eccetera. Quindi la cupola tendenzialmente è sempre chiusa. Viene aperta, di giorno non si vede niente, no? Naturalmente c'è solo il sole, ma viene aperta la sera per permettere l'osservazione astronomica. Non si apre tutta la cupola completamente, ma una finestra che è esattamente davanti al telescopio, quindi si apre quella specie di vano di osservazione. Adesso io ne apro solo un pezzettino, però si apre tutto, sono un paio di metri, e quindi il telescopio può guardare fuori. Già quando siete entrati avete sentito che fa un po' più freddo rispetto all'ambiente interno. Adesso che ho aperto, naturalmente, vabbè, pian piano l'aria entra, poi chiudo, l'aria fredda entra dentro, e qui non ci sono caloriferi, non c'è un ambiente riscaldato, raffreddato, l'ambiente è esattamente la temperatura esterna. Anzi, quando si vuole fare osservazione, si apre il vano di osservazione mezz'ora, un'ora prima, in maniera tale che tutto l'ambiente sia esattamente equilibrato con l'esterno. Perché questo? Perché in realtà là in alto c'è un tappo che viene tolto naturalmente, no? Il tappo viene tolto. Questo telescopio qua non è un telescopio a lenti, quindi chiuso. Immaginatevi un cannocchiale di Galileo, ha delle lenti davanti, lenti in fondo, ma il tubo dentro è sostanzialmente chiuso. Una volta che tolgo il tappo, il tubo è un tubo vuoto. È vuoto, no? Quindi è pieno d'aria, che adesso mettete caso che l'aria dentro sia a 10 gradi, per dire. Tolgo il tappo, l'aria esterna entra dentro nel tubo, magari fuori sono 5 gradi o 0, quello che è, e l'aria entra dentro nel tubo e si mescola, ok? Quindi quando io tolgo il tappo e guardo subito Giove, Saturno, la Luna, con l'aria dentro che si mescola, quello che io vedo è Giove, Saturno che si muove. Si muove perché l'aria dentro trema. Quindi si apre tutto, un'ora, così si acclimata, eccetera. Lo stesso vale per l'ambiente qua, ok? Qua dentro rimane non riscaldato, perché se io mettessi dei caloriferi, l'aria calda dei caloriferi cosa fa? Va davanti al telescopio, e l'aria, la luce della Luna, prima di entrare dentro nel telescopio, deve attraversare questo strato d'aria calda, che non va bene. L'aria calda, tremolante, immaginatevi le persone in lontananza su un marciapiede d'estate, no? Che sembra che ci siano i miraggi quasi. Ecco, la stessa roba, non va bene assolutamente. Quindi qua dentro, esattamente temperatura esterna, ok? Adesso non vi sto a spiegare le ottiche interne, lasciamo perdere, no? Sono un paio di specchi che riflettono la luce e permettono da qualche parte di andarla ad osservare. Questo è uno strumento dove si osserva dall'alto, non dal fondo, da là in alto. Per arrivare fino là in alto ci vuole un ascensorino, una specie di cannellatore che è alla vostra destra o alla vostra sinistra, no? Che permette a due o tre persone di salire, arrivare fino in cima, mettere l'oculare, togliere il tappo, mettere la macchina fotografica, tutto quello che serve, ok? Perché bisogna arrivare magari a 4-5 metri di altezza per poter osservare. Quindi è anche abbastanza scomodo.
Siccome questo telescopio viene usato per attività di ricerca, le attività di ricerca, come potete immaginare, non sono più fatte come col metodo Galileo, cioè guardare dentro e disegnare quello che uno vedeva, no? Che era una realtà soggettiva, no? Quindi se io prendessi 20 telescopi uguali, identici, vi metto all'oculare, punto la Luna e ve la faccio disegnare, ognuno di voi ha un disegno diverso. Il mio non sarebbe neanche la Luna, sarebbe una robaccia perché non so disegnare. Però qual è la realtà della vostra? Il disegno più bello? Cioè, Galileo disegnava benissimo, bravissimo, e quindi ci ha dato dei disegni della Luna che sono meravigliosi. Se ero io al posto di Galileo, veniva una roba inguardabile, no? Verso il 1860-1870 è nata la fotografia, anche astronomica. Quindi siamo riusciti a rendere una cosa soggettiva invece oggettiva, cioè io prendo 20 telescopi, metto 20 macchine fotografiche, faccio la foto, quella è la realtà. Negli ultimi 20-30 anni ci sono le macchine fotografiche digitali, che hanno dei vantaggi notevoli rispetto alla pellicola fotografica tradizionale. Vabbè, in poche parole, l'attività scientifica oggigiorno si fa solo con le macchine fotografiche digitali, che vengono applicate al telescopio, e quindi il telescopio fa la foto di dei soggetti che naturalmente a noi interessano, ok? Per fare questo ci vuole un computer, che è questo qua davanti. Questo computer qui è davvero il cuore della cupola, a parte il telescopio naturalmente, ma il computer è il cuore, perché senza il computer non si muove, non si apre la cupola, non si muove la cupola, non si apre, non si muove il telescopio, non si punta niente, non si fa la foto, cioè niente. Se non c'è il computer non funziona niente qua dentro. Quindi effettivamente è vero che siamo un po' computer dipendenti, no? Adesso la tecnologia fa in modo, più o meno, no? Credo, che non siamo più televisione dipendenti. La televisione non è proprio... Ma siamo veramente computer dipendenti o telefonini dipendenti, quello che è, no? Perché la tecnologia ci porta un po' così, purtroppo, a volte. E quindi il computer serve a muovere il telescopio, eccetera. La cupola non è in realtà immobile. Una volta che io apro il vano, se la cupola fosse ferma, io dovrei guardare per forza là. Mentre se io voglio osservare da qualche altra parte, tutto il becco deve girare, naturalmente. Quindi tutta la cupola può ruotare in 360, no? Da una parte o dall'altra, e quindi questo permette al telescopio di poter osservare tutto il cielo. Anche il telescopio si muove, destra, sinistra, alto, basso, posso osservare qualsiasi cosa sia presente in cielo, e il movimento è automatico, quindi non c'è una persona a mano che muove tutto, ma c'è un computer, si inseriscono le coordinate, il telescopio si muove da solo e va esattamente, e la cupola si muove da solo e va dove deve andare. Una volta che il telescopio ha puntato, allora si fa la foto, che può durare minuti, decine di minuti, insomma, tanto tempo, ok? Vi ho già detto, insomma, bene o male di che cosa ci occupiamo, quindi al monitoraggio di asteroidi vicino alla Terra, tutte le notti serene, una novantina, tutta la notte, 8 ore più o meno, poi dipende se è estate o inverno, d'estate va bene che sono 5 ore di notte, d'inverno sono 12-13 ore di notte. È naturale che d'inverno 12 ore qua dentro è impossibile starci, da un tempo ci si stava però, non è che... adesso con la tecnologia cosa si fa? Si accende il computer, tutto aperto, eccetera, no? Poi in realtà questo computer viene collegato in internet o in rete con uno che c'è dentro, quindi da dentro al caldo si controlla qua, quindi qua dentro non c'è nessuno quando ci sono le osservazioni, proprio perché non dobbiamo guardare dentro noi, ma deve fare la foto il telescopio, quindi il computer è collegato a un altro dentro, e noi al caldo dentro con la tazza di tè, un film, quello che uno vuole, si fa osservazione. È cambiato. Ma perché la cosa è abbastanza lenta? Cioè, dicevo, si guarda un film, nel senso che gli asteroidi, come vi dicevo, sono delle rocce, anche a volte abbastanza grosse, per dire, però sono rocce lontane. Immaginatevi una roccia di 100 metri di diametro, lo stadio di San Siro, no? Una roba grossa così. La prendo e la porto alla distanza della Luna, ok? Lo stadio di San Siro alla distanza della Luna. Come lo vedrò? Debole. Se lo prendo, in realtà gli asteroidi non sono mai calati alla Luna, sono molto più lontani, milioni di chilometri, 10-20 volte la distanza della Luna. Come vedo lo stadio a 10 milioni di chilometri di distanza? Niente vedo, nulla. O meglio, lo vedo solo se faccio una foto di notevole tempo di posa, no? Quindi per fare un asteroide magari abbastanza lontano, debole, piccolo, magari ci vuole 45 minuti, in cui il telescopio punti, fa in totale tante foto, per 45 minuti non fai nulla tu, c'è il telescopio che fa tutto. E quindi che fai in questi 45 minuti? Ti guardi un mezzo film, per dire, no? Quando il telescopio ha finito di fare le foto, le si scarica, li si controlla, misura, quindi c'è un po' di lavoro, eccetera. Nel frattempo che si controlla l'asteroide, lui ne fa un altro, ok? E tutta la notte è così. Quindi è, insomma, è un'attività un po' così, un po' particolare, voglio dire, no? E, però la facciamo col massimo impegno possibile. Quindi c'è sempre qualcuno qui quando il tempo è bello.
Avete qualche soddisfazione elettrica qua?
In che senso?
Producere voi,
No, assolutamente, rete elettrica e basta. L'unica cosa che mettiamo eventualmente noi sono i gruppi di continuità. 380, motore trifase 380 qua. Sì, assolutamente, beh, un motore grosso così, cioè la roba. Il pignone è grosso così, cioè, un motore ad olio peserà 50 kg. No, assolutamente. Sì. Adesso una cupola così, in rame fuori, legno dentro, più o meno un paio di tonnellate pesa, più o meno. C'è una cremagliera dentro al muro, un pignone. No, ce la fa assolutamente, sì. Mi pare che il motore sia un cavallo e mezzo.
Un cavallo e mezzo.
Sì, assolutamente. Assolutamente sì. E il motore, e la riduzione c'è anche per il vano. E adesso il vano, che adesso ve lo chiudo, no? La velocità di chiusura è questa qua. Quindi per aprirlo totalmente ci vogliono circa 20 secondi. E può essere, ma è molto raro, e non è quasi mai capitato, che vada via la corrente, no? Uno dice, oh caspita, va via la corrente. Se va via la corrente per due giorni, no? Per dire, di notte sta aperto, qua se piove un disastro, no? Però c'è la chiusura manuale. Cioè, con la manovella chiudi, no? Ci vogliono 8 minuti a chiuderlo, una roba così. Cioè, manovella, agendo con tutte le riduzioni, ci vuole veramente tempo infinito. E quindi c'è un rapporto di riduzione notevole, quello indubbiamente sì. Questo poi anche aiuta il motore.
Ma
se
sì? La Terra, magari
dico
una
stessa.
No, prego. La Terra gira.
Ah, brava, ottima domanda, sì, certo, naturalmente la Terra gira, il cielo si sposta, le stelle si spostano. Quindi
in osservazione pure.
E gli asteroidi si muovono, ma per i fatti loro, no? Noi dobbiamo in realtà semplicemente controbilanciare il movimento della Terra. Quindi cosa si fa? C'è una volta che il telescopio è acceso, il motore che lo fa muovere. Quando io devo puntare qualcosa in cielo, lui va veloce, punta, boh. Quando si ferma, in realtà non è fermo, il motore piano si muove perché insegue la Terra nel suo moto. Quindi se adesso, per dire, ci fosse puntato un asteroide lì, e intanto avendo fra tre ore il telescopio punta lì, perché insegue. Quindi questo è, tutti i telescopi al mondo insegue.
È sempre comunque programmato da compito.
Sempre, assolutamente. Siamo fortunati che la Terra ruota in maniera fissa, velocità costante, no? Rotazione. Assolutamente, imposti il motore e quello tutta la notte ti insegue. Nessun problema. Poi c'è l'asteroide che anche lui si muove, ma quello è un altro discorso, basta fare un tempo di posa, di esposizione breve, quello non è un problema. Tutti i telescopi del mondo, anche quelli che potete comprare voi dall'ottico, per dire, hanno tutti un motorino dentro che li segue, che sennò è un disastro. Punti Saturno, dopo 10 secondi non c'è più perché la Terra gira.
E quando non c'erano i PC?
No, allora, i PC lo fanno in maniera elettronica, ma i motori elettrici ci sono sempre stati, no?
Per programmare...
No, si puntava a mano, sì, quello sì. Quindi tutto il computer, la parte elettronica nuova è del 2000. Prima del 2000 non è che si puntava in realtà a mano, ma c'era semplicemente una pulsantiera, tipo un telecomando, bello grosso, con quattro pulsantoni, sopra, sotto, destra, sinistra, no? Era collegato puramente al motore elettrico, senza elettronica, computer e altro, e io vedevo la luna che era là,
fino a quando la inquadravi.
Fino a quando la inquadravi, ecco. Finché io devo puntare la luna, Giove, che una stella che la vedo, ok? Ma se devo puntare a qualcosa che io non vedo, perché la vedo solo dopo che ho finito di fare le foto, è un disastro. Perché devo puntare la zona di cielo dove so che è lì. Era veramente disastroso. Infatti noi abbiamo iniziato veramente le attività scientifiche nel 2001. Cioè non si può fare altro.
Anche gli asteroidi sono sempre in movimento.
Quelli sono sempre in movimento. Più sono vicini alla Terra, più si muovono veloci. Però quello, vabbè, non importa. Il movimento
lo si bilancia con il tempo di esposizione. Non c'è problema. Ok? Allora, ecco, in questa sala vi spiego breve, non come in cupola, ma giusto in 10 minuti, quella che è l'attività del centro geofisico. Il centro geofisico è conosciuto soprattutto per le previsioni del tempo, no? Per capire un po' le previsioni del tempo, naturalmente la prima cosa che bisogna guardare sono le immagini satellitari. Questa qua è l'ultima immagine satellitare che ci è arrivata da satellite, l'immagine delle 8, anzi, credo sono le 9, perché sono 2 ore, vero? 19 tempo universale, quindi sono le ore 21, un'immagine di una ventina di minuti fa più o meno, che mostra la situazione delle nubi in Italia. Tutta l'Italia è completamente ricoperta da nuvolosità, una perturbazione che purtroppo si muove, si continua a muovere in questa maniera qua.
L'Italia è sotto lì.
L'Italia è questa qua, sì, assolutamente, quindi siamo proprio completamente sotto questa...
Si vede la Sicilia.
Sì, soltanto un po' la Sicilia calda, sono fuori, però siccome gira, purtroppo è un po' così. Probabilmente l'unica, non giornata, ma parte di giornata accettabile potrebbe essere sabato pomeriggio, sera, domenica mattina, poi però in realtà domenica, sì, sera, lunedì, martedì, purtroppo è brutto perché finché questa perturbazione rimane qua a girare e qualcosa non la sposta, rimane qua. E purtroppo l'unica cosa, sembrerà assurdo, che può spostarla è un'altra perturbazione che arriva e la sposta via, che sarà poi questa qua. Questa qua piano piano arriva, la sposta via, quindi poi questa qua è responsabile del brutto tempo, magari di domenica, lunedì, martedì, eccetera. Vabbè, poi prima o poi il tempo bello.
Girano abbastanza velocemente.
Girano abbastanza, adesso questo qua è un'immagine statica, ma vi faccio vedere. Allora, queste immagini qua che sono soltanto però le ultime 2 ore, vi voglio farvi un po' vedere, dalle 19.05 alle 21.00, 2 ore e mezza, in cui vedete tutta questa parte qua, che si sposta verso l'alto e come si muove, questa qua che arriva e via così. Quindi sono proprio correnti da sud di scirocco che hanno portato il tempo molto bello nel sud Italia, quindi caldo, 25 gradi, eccetera. Poi le nuvole sono arrivate ed è brutto, insomma. E vabbè, poi questa qui se ne va, arriverà questa, eccetera, eccetera, no? Quindi così un po' il movimento. Però anche questo movimento, che sono le ultime 2 ore, 2 ore e mezza, non è indicativo di che tempo farà domani, dopodomani, no? È indicativo di adesso. Quindi non si può capire domenica o lunedì che tempo fa guardando questa immagine qua, è assolutamente impossibile. Quindi quello che viene fatto è analizzare queste immagini, va bene, ma soprattutto mettere nei supercomputer, diciamo nei server, nei supercomputeroni, i dati meteorologici di tutta Europa. Perché quello che si vuole fare è di creare una specie di modello che rappresenti l'atmosfera al suolo e in quota, e in maniera tale come si muovono i venti, le nuvole e quant'altro, questo modello matematico cerca di prevedere come si muoveranno le nuvole domani, dopodomani e via così. Però non è facile, perché ci sono i rilievi, il mare, c'è veramente tantissime variabili, e quindi la previsione meteo è accurata fino a 3 giorni, 4, oltre inizia a essere poco accurata. Quindi bisogna purtroppo sempre rimanere nell'ambito dei 3-4 giorni, oltre si parla di tendenza che va già presa con le pinze, oltre la settimana è meglio assolutamente non fare nulla, perché assolutamente no. Quindi se abbiamo capito che il weekend...
Perché siamo previsioni.
È una previsione di quello che può essere.
Che può essere.
Che dall'oggi al domani, onestamente, cioè il 95% è possibile di azzeccarci. Dopodomani 80%, 85%, poi cala talmente tanto che arriva al 50%, cioè testo croce.
Allora quando ci dicono che sarà un'estate secca e calda...
Ma quelle sono in realtà delle proiezioni sulla base di altri fenomeni, che non avvengono neanche da noi, ma nel Pacifico, il Niño, quelle cose lì, che sulla base di cosa succede nel Pacifico, se fa più caldo, più freddo, com'è...
Altri
questo
dati.
Si trasporta nel clima europeo, no? Corrente del Golfo e via così. Però sono delle stime, delle cose così, non è detto che sarà vero, insomma. Quindi non è una previsione del tempo come sarà quest'estate, è un tentativo di capire sulla base di alcuni fattori cosa succederà in Europa, ma è complicato, sicuramente complicato. Quindi che tempo fa questo weekend è abbastanza chiaro. Quindi bruttarello, diciamo così, vabbè, neanche piovoso particolarmente, se non magari domenica sera, ma che tempo fa il prossimo weekend? Assolutamente no, che è ancora troppo presto. Sapremo che tempo fa abbastanza bene il weekend mercoledì. Quindi il centro geofisico, quello che fa sono le previsioni del tempo a 3 giorni, quindi oggi i miei colleghi hanno fatto venerdì, sabato, che poi è stata una giornata già meglio del previsto, perché non ha fatto quasi praticamente nulla, venerdì, sabato e domenica. Da lunedì una tendenza, lunedì martedì una tendenza, quindi non arriviamo neanche a metà settimana prossima, arriviamo lunedì martedì. Probabilmente, probabilmente da mercoledì migliora, però vediamo. Ora, queste previsioni sono messe in internet, poi sul sito di Varese News, un po' di cose locali, alle 8 del mattino. E alle 8 la previsione è già finita, quindi vuol dire che si fa prima. Ci sono tantissime altre cose che il centro geofisico fa, ve ne dico due, per non tirare troppo alle lunghe. Primo è avere un controllo meteorologico, climatico, chiamiamolo così, di tutta la provincia di Varese, perlomeno. Quindi il centro geofisico gestisce oltre 40 stazioni meteo sul territorio della provincia di Varese, queste sono solo alcune, messe in vari luoghi della provincia, quindi si può vedere in tempo reale sul nostro sito, su sempre, i dati meteo di adesso, cioè uno vuole capire a Varese, se proprio uno vuole essere interessato a capire a Varese CGP, quindi Centro Geofisico Prealpino Viale Guggiari, che tempo fa, che le dati ci sono 11 gradi e mezzo, l'umidità è così, il vento è così, eccetera eccetera. Se poi uno clicca sui grafici, viene fuori tutta la settimana, come è stata la temperatura, no? Quindi 3 giorni fa abbiamo raggiunto quasi 18 gradi, adesso meno, umidità, tutta una serie di cose. Vabbè, lo stesso vale per Campo dei Fiori, quanta temperatura c'è fuori adesso, che invia 7 gradi e mezzo, 100% umidità, vento, un po' di dati così. Vabbè. Però questi, tra virgolette, lasciano il tempo che trovano, è curiosità, che temperatura ha fatto stanotte? Però in realtà, soprattutto per le stazioni meteo storiche, come quella di Varese, esistono i dati, che non sono pubblici ma li abbiamo noi sul nostro computer, ma
statistici
di tutti i 50 anni, 49 anni, quindi a cosa serve avere una storicità di 50 anni quasi? A fare dei grafici come questo, per esempio. Questo qui è un grafico molto banale, perché è la temperatura media di ogni anno, da negli ultimi 50 anni, quindi si vede come la temperatura
si alza,
cioè non... Questo è un grafico così, quindi c'è sicuramente un riscaldamento globale, no? Causato dall'uomo, è nota sta cosa, ormai non c'è più nessuno, se non qualche pazzo meteorologo così, che dice che non è vero, una cosa assolutamente è legato alle attività antropiche, sicuramente, ma così è solo la temperatura, che può anche dire poco, poi ci sono le concentrazioni di CO2, di metano, cioè il gas serra e quant'altro, però si vede come la temperatura cresca e anzi... Le temperature più calde degli ultimi 50 anni sono tutte negli ultimi 10, sempre qua. L'anno 2015 è stato l'anno più caldo della storia del mondo, anche di tutto il mondo, ed è l'unica volta, perlomeno negli ultimi 800.000 anni, in cui la concentrazione di CO2 nell'atmosfera ha superato le 400 parti per milione, che anche questo può voler dire poco, ma se non l'ha fatto negli 800.000 anni prima di noi, no, cioè dal 2015 indietro gli 800.000 anni, vuol dire che un contributo l'uomo ce l'ha dato a questa concentrazione. Quindi i governi stanno tentando di fare qualcosa, ridurre le emissioni, eccetera, eccetera, speriamo che ci riescano in tempi relativamente brevi.
Ma come fai a controllare, se non hai i dati, quello che poteva succedere 600 anni fa?
Beh, i carotaggi... migliaia, decine di migliaia fa i carotaggi dei ghiacci antartici, così fai i carotaggi tot chilometri di profondità, vai a vedere l'età eccetera, e siccome se uno fa un carotaggio e lo guarda sono delle bollicine d'aria, vai con trapano, succhi l'aria e l'analizzi con un come si chiama, gas con qualche strumento eccetera, e vedi come era fatta l'aria di tot decine o centinaia di migliaia di anni fa. Quindi quello è. I dati meteo ci sono da poco, cioè i dati meteo da 200 anni, una roba così. Prima devi fare in altra maniera. E quelli più vecchi possibili sono i carotaggi del ghiaccio. Ok, vabbè, questi sono tanti grafici. Poi si può vedere, per esempio, banale, ecco, della neve. La neve. Cos'è la neve? Prendete quello rosso, che è meglio. Quello rosso è la neve di Campo dei Fiori. Qua sono i metri. Centimetri in realtà, un metro, due metri, tre metri, quattro metri. Nei primi 20 anni vedete che la media della neve, no? La media era qua più o meno, dai, poco meno di 4 metri. Oggi è qua, quindi nevica molto meno. Poi ci sono tutti dei ragionamenti interessanti da fare, ne faccio solo uno perché se no stiamo qua fino a domani mattina. Perché nevica meno? Perché la temperatura è più alta, uno dice, no? Invece non è vero. Perché la temperatura più alta, quindi questo grafico che avete visto, la temperatura che davvero si alza, il contributo più importante all'innalzamento della temperatura è d'estate. Ed estate fa molto, ma molto più caldo di 40 anni fa. Perché se io vado a vedere che cosa fa d'inverno, tac, primavera, estate, autunno, guardi, l'inverno è qua sopra, lasciate perdere, prendete solo quello centrale, questa qua, lasciate perdere questo, questo qui è l'aumento di temperatura, cioè vedete che è nullo praticamente, la linea è dritta, anzi addirittura le minime scendono, fa più freddo di notte, d'inverno, rispetto a che tanti anni fa, quindi la temperatura d'inverno è praticamente immutata da 50 anni a questa parte, no? Giorno e notte, inverno, fa freddo uguale, anche se uno può pensare che non è così, che non sia così, è così. Quindi se fa freddo uguale, ma nevica meno, perché? Perché?
Sarà meno evaporazione.
No, c'è meno.
C'è meno umidità.
Precipitazione.
Precipitazione.
Piove meno. Piove meno, nevica meno.
Non evapora perché poi non scende.
Quindi vuol dire che d'inverno piove meno, giusto? Quindi se piovesse uguale avremmo 4 metri eccetera. Quindi piove meno d'inverno. Ultima cosa poi vi lascio. Questa è la pioggia. Questa è la pioggia. C'è una tendenza alla salita della pioggia o alla discesa della pioggia da questo grafico secondo voi? Cioè adesso piove di più o di meno che 40 anni fa?
Uguale.
Secondo me siamo lì.
Uguale.
Siamo lì.
C'è quella punta lì del 2014.
Cioè, l'anno scorso, sì, 2014 che era una roba pazzesca, però siamo lì.
Sì.
E quindi la conclusione finale è che se la pioggia è sempre quella, no?
Il freddo,
ma l'inverno è sempre quello e piove meno d'inverno, d'inverno piove meno, l'abbiamo detto, piove sì. meno vuol dire che d'estate,
d'estate
piove molto di più d'estate rispetto che, quindi tutto il contributo del caldo e della pioggia è tutto estivo, perché i cambiamenti climatici si vedono soprattutto d'estate, ok? Quindi anche i ghiacciai che se ne vanno è tutto estate, ogni estate 3 metri di ghiaccio secco, 3 metri via, e quindi da qui a 20 anni ghiacciai ce ne sono più. Purtroppo. Ok, questa è per darvi un'idea, che uno dice, oh, non nevica più come una volta.
Una bella notizia, dacci una bella notizia.
La bella notizia?
Sì.
Non ne ho, previsione, non lo so cosa darvi di belle notizie, no, non lo so.
Questa è...
Non ne ho di belle notizie del clima, purtroppo, non so cosa dire.
Peccato.
Peccato sì. Speravo di riuscire a fare qualcosa, a far qualcosa.
Che si faccia qualcosa.
Lo faccia qualcosa, perché effettivamente potrebbe essere un grosso problema. Non si pensa mai a fra 50 anni, no? Si pensa sempre all'anno prossimo com'è. In realtà bisognerebbe pensare sempre a 20 anni, 30 anni, 40 anni, non a dopodomani, perché effettivamente si dice sempre, ma è veramente così, che saranno le generazioni future, quindi non tanto noi, ma i nostri figli che troveranno un mondo un po' peggiore. I figli dei nostri figli troveranno, se continua così, troveranno un mondo ancora peggiore, e quindi vuol dire semplicemente che bisogna spostarsi in aree non tropicali, ma andare sempre un po' più al fresco, tra virgolette, no? Quindi tutta la popolazione del mondo si sposta in zone
nord,
toccate meno da questo problema qua, insomma, va bene, quindi speriamo bene, dai, insomma.
È strano questo grafico, però,
Perché
il livello dell'acqua maggiore a Pino lassù dalle altre parti è stabile.
No, in realtà, allora, il livello è misurato a Pino, effettivamente, ma questi tre valori qua sono dei valori fissati, nel senso
capito.
Che... il livello medio dell'acqua
che è destra,
esatto. Quindi noi cosa siamo in media, no? Ha piovuto un po' in questi giorni, poca roba, il lago si è alzato un po', qualche 10 centimetri, 20 centimetri, quindi va bene, ma va benissimo così. Naturalmente cosa succede? Se inizia a piovere tantissimo con il 2014, il livello del lago sale, se il livello arriva a questa specie di linea fissata, questa linea rossa è
l'esondazione,
non è che sono rossi uguali, ma l'esondazione alla vena,
cioè,
quindi se il livello del lago in metri sul livello del mare, non profondità, in metri, arriva a 195,15, l'acqua supera la arriva dove c'è la statua del
San Francesco,
è giusto? Non volevo fare una gaffa terrificante, la statua che c'è alla vena sul mare, perfetto,
E poi
ecco, allora.
Okay. Spero che sia successo. Ah, è giusto, allora è perfetto, ok. Poi naturalmente se il livello sale, allora l'acqua arriva. E già che sei di Laveno, non so, novembre 2014 mi pare che era mezzo metro d'acqua del ghiaccio.
Non so, però.
Cioè, è venuto fuori con fino alle ginocchia, cioè vuol dire che siamo andati un metro oltre questo limite qua. Se invece non piove per mesi, cosa succede? Che il lago, come è stato a gennaio, per esempio, va abbastanza in secca e si può fermare la navigazione del lago, perché se le barche e i battelli non riescono a entrare nel porto. Quindi misuriamo queste cose qua, no? Quando è successa l'esondazione, l'ultima, nel novembre 2014, il livello di salita del Lago Maggiore massimo, alla massima portata, era di 4 cm all'ora. Quindi il Lago Maggiore saliva di 4 cm ogni ora, ok?
È tanto.
È abbastanza, siccome no, per un lago è sicuramente tanto, tanto, e poi piano piano va. E la cosa interessante è che non è uno tsunami, no? O un'onda di marea. Quindi si può sapere in anticipo, in base a quanto piove, a quanto vedo il lago, eccetera, si avvisa il sindaco di Laveno, insomma i comuni limitrofi, per dire guarda che se continua così domani mattina, piuttosto che a una tal ora, eccetera, il lago può uscire, occhio. C'è un preavviso di ore anche, no? Voglio dire, quindi una cosa che purtroppo non si riesce a fare ancora molto, ed è per questo che si fanno le dighe, degli invasi particolari, per quanto riguarda l'Olona, per esempio. Questo qua, come mai è così? Ah, l'hanno cambiato. Hanno messo solo due, vabbè, l'hanno cambiato. C'è qualche problema? Non è mai stato così. Mi lasciamo perdere. Non c'è quello dell'Iper, vabbè. Questo qui è il livello dell'Olona. Prendiamo quello di Fagnano Olona, che vabbè, 50 centimetri, no? Vuol dire che l'Olona, a Fagnano Olona, è alto 50 centimetri d'acqua. Però se inizia a piovere tanto e basta un giorno di pioggia molto intensa, un giorno, due giorni di pioggia intensa, è un attimo che l'invaso dell'Olona si alza e può uscire dagli argini, che è molto peggio di un lago perché il fiume si sposta, va veloce, si sposta, eccetera. Quindi fa dei danni notevoli. Anche qua abbiamo delle centraline di rilevamento, 4 sul Lago Maggiore e 4 sul fiume Olona, che monitorano il livello del fiume, no? Per capire un po', avvisare, insomma, qualcosa di legato alla protezione civile. Ok? Quindi abbiamo un monitoraggio di laghi e fiumi, insomma, era per dirvi tutto questo discorsone qua che si fanno tante cose oltre che alle previsioni del tempo. Ultima cosa che vi dico, poi usciamo, è la parte sismica, che è proprio... Oh, va che roba!
C'è stato
qualcosa, esatto, si vede chiaramente.
Oh, la miseria.
È sicuramente un terremoto forte e lontano. Non so, giuro che non so, lo vedo adesso per la prima volta. Però si capisce, adesso puoi fare una gaffa strepitosa, lo so. Però è sicuramente un terremoto forte e lontano, perché abbiamo tutte e tre le componenti del terremoto staccatissime. Onde primarie, onde secondarie, onde di superficie. E sicuramente un terremoto forte, lontano. Questo qui è il sensore nostro di Campodifero che abbiamo all'esterno, fuori, che a una tal ora, stanotte, ha registrato qualcosa, evidentemente, no? Noi possiamo solo sapere l'orario. Se guardate, opa, ogni riga è mezz'ora, quindi mezzanotte e mezza, la prima riga poi va a capo, diventa rossa, alternato, no? Quindi questa riga rossa è iniziata alle 2.30 ed è finita alle 3. Quindi 2.45 qua, facciamo 2.50, 2.52, una roba del genere, tempo universale di Londra, quindi da noi in Italia sarebbero due ore in più. Vabbè, alle 2.52 abbiamo realizzato qualcosa. Come fare a capire dov'è? Non c'è modo di capirlo, guardando questa roba qua, se non che è probabilmente lontano, ma non c'è modo di capire dove. L'unico modo per capirlo è andare su un sito istituzionale. Quello italiano è Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è questo qua, ha 300 sensori in tutta Italia, quindi riesce a capire un po' dove sono i terremoti.
Ma che parte arriva?
Eccolo qua, Giappone, 2.39, tac, Giappone, caspita,
il
terremoto forte in Giappone, cos'è? 6.3, oh, sono abituati, non ci sarà neanche un ferito, sono sicuro che non c'è neanche un ferito. Quindi un terremoto di 6.3 Richter, in Giappone alle 2.39, perché sono 2.39, è arrivato a noi alle 2.52, quindi sono 12-13 minuti, perché l'onda sismica non può arrivare. Adesso non so se qualcuno di voi è mai andato in Giappone in aereo, non so quanto ci vorranno 15 ore arrivare in Giappone, non so, più o meno, no? Sì. Più o meno,
Quindi se l'aereo ci mette 15 ore, l'onda sismica 15 minuti, vuol dire che le onde sismiche vanno 60 volte più veloci di un aereo. Okay? Quindi in un attimo, passando da dentro la Terra, non dalla superficie, ma da dentro la Terra, in 12 minuti, 13 arrivano a noi e il nostro sensore ha sentito questa roba qua, dal Giappone.
Sto cercando di capire rispetto alla velocità della luce?
No, moltissimo meno.
Moltissimo meno.
300.000 diviso 10 è 30.000 volte meno. 30.000. No, la luce della luce è una roba pazzesca, cioè pazzesca assolutamente.
No,
la luce a fare...
Là si parlava di anni luce.
Sì, sì. Allora, dov'è? Tutti i programmi, accessori, calcolatrice. 300.000. Perché non va? 300.000 diviso, facciamo 13.000 che è il diametro della Terra, per fare tutta la Terra da parte a parte dentro, la luce ci impiega
23 secondi.
Ovviamente, scusate, sì, sono veramente una capra, chiedo scusa, scusate. Naturalmente il calcolo è 13.000
diviso,
ovviamente, 300.000 ci mette 004 secondi la luce. 0,04 secondi.
Attraversare la Terra.
Attraversare tutta la Terra. Il terremoto ci impiega 15 minuti, quindi 900 secondi. E quindi la luce è una roba pazzesca.
No, però è quasi rispetto alla velocità del suono. È ancora.
La velocità del suono è 0,3 km secondo. Il terremoto viaggia 30 volte più veloce della velocità del suono.
Più veloce del suono.
Più veloce del suono.
30 volte.
30 volte. Il suono è un terzo di chilometro al secondo.
Sì.
Vabbè, comunque, vabbè, la luce è una roba pazzesca, ma molto veloce. Però è per dirvi che appunto era un terremoto lontano. Un terremoto uguale a questo, ma molto più vicino a noi, naturalmente si sente molto di più. E questo qua, per esempio, è più o meno la controparte, un 6 Richter, quello dell'Emilia Romagna, se vi ricordate, ormai sono quasi 4 anni. 2012, 4 anni, un sesto Richter qua in Italia, come si sente? Molto molto più forte. Tutte e due le registrazioni sono di Campodifiori, del sensore qua che abbiamo. Quindi si sentono terremoti anche in Giappone. Ok.
I colori blu e rosso hanno un significato?
No, semplicemente il colore alternato, perché altrimenti qua sarebbe un disastro, tutto blu, se non si vede più niente. Quello schermo lì invece è collegato al sensore sismico che abbiamo dentro questa stanza, che è sotto la scrivania, lì sotto, con lì arancione, rosso, sotto lì. Siccome il sensore in questo caso è dentro la stanza, naturalmente se facciamo un po' di baccano, un po' di casino, saltiamo, facciamo qualcosa, si inizierà a sentire. Quindi se puoi fare un bel salto più forte che puoi, mi fai un favore.
Vai.
Oh, ecco, ottimo, ottimo, direi che il secondo è il tuo salto.
Si sente subito.
Quindi si sente subito. Naturalmente non si può mettere un sensore dentro casa, perché sennò è un disastro. No, va messo all'esterno, in un posto dove non ci va mai nessuno. Quindi le montagne, preferibilmente. Ok?
Ok.
Basta.
Grazie.
Grazie, molto interessante.